troviamo per l'incontro con le famiglie, i fidanzati che si preparano al matrimonio. Vogliamo ringraziare il Signore per il dono che il Signore stesso ci offrirà. Don Davide mi ha mandato ieri il testo che vi è stato appena consegnato e mi ha colpito subito il fatto che sarà la parola di Dio a guidarci, perché la parola di Dio è la luce della vita credente e della vita umana. E noi ci mettiamo in ascolto del Signore, che certamente questa sera ci aiuterà a comprendere come nell'umano c'è qualcosa di così prezioso che ci parla del mistero dell'amore di Dio. Un incoraggiamento tutto speciale ai fidanzati che si preparano al matrimonio. Sentite questo luogo proprio come un laboratorio di uomini nuovi, in nome del Vangelo. Perché questo nostro mondo ha bisogno di persone belle, che credono nei valori e soprattutto credono nella bellezza di Cristo. Ci mettiamo in piedi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Padre nostro,
che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
Santa Maria delle Grazie,
prega per noi.
Possiamo sedere.
Buonasera a tutti. Un ringraziamento particolarissimo a Don Lucangelo. Quando Don Lucangelo mi ha chiesto di fare un incontro per gli sposi e per i fidanzati, veramente ho avuto un po' di timore, perché non sono molto esperto nella pastorale familiare. So che si è venuto Don Angelo Panzetta, altre persone che sono esperte. Don Lucangelo è espertissimo di pastorale familiare. Allora mi sono agganciata alla parola di Dio, ho detto così non sbaglio, così non dico che sei Dio. E questa sera desidero un po' raccontarvi questo bellissimo libro della scrittura che tutti conosciamo almeno per sentito dire, il Cantico dei Cantici. E ho voluto intitolare questa nostra conversazione anzitutto con una frase del Cantico: il mio amato è mio e io sono sua. Una canzone laica dell'amore tra un uomo e una donna racconta l'amore tra Dio e il suo popolo. Perché una canzone laica? Perché se avrete la pazienza di leggervi tutto il Cantico dei Cantici, sono appena 8 capitoletti, vi accorgerete e rimarrete impressionati che non viene mai citato il nome di Dio, mai. 8 capitoletti di un libro sacro, ispirato dallo Spirito Santo, non cita mai il nome di Dio. Eppure ogni riga è epifania del mistero più profondo di Dio, perché parla dell'amore. E come noi sappiamo, da San Giovanni, l'Evangelista e poi l'autore delle 3 lettere, Dio è amore, per cui l'amore è l'essenza stessa di Dio. Parlare dell'amore è parlare di Dio. Parlare di Dio è raccontare l'esperienza dell'amore. È bello, vi ho messo sotto il titolo questa frase di un ebreo che commenta la scrittura e che a un certo punto dice: il mondo intero non è degno del giorno in cui il Cantico dei Cantici è stato donato a Israele. Tutte le scritture infatti sono sante, ma il Cantico dei Cantici è il Santo dei Santi. Riprende questo ebreo la struttura stessa del Tempio, Voi sapete che nel Tempio c'era l'atrio delle donne, poi più avanti c'era l'atrio degli ebrei osservanti, poi c'era il cosiddetto santo dove solo i sacerdoti potevano stare. E poi all'interno del santo c'era il santo dei santi, che conteneva le tavole della legge e il bastone di Mosè. E nel santo dei santi solo il sommo sacerdote una sola volta all'anno, nella festa dello Yom Kippur si chiama, poteva entrare lì dentro, solo il sommo sacerdote. Per cui questo autore paragona a tutti i libri della Bibbia la zona del Tempio del Santo, dove c'erano i sacerdoti, per cui sono libri sacri, ma il Cantico dei Cantici è il Santo dei Santi, dove è contenuta la presenza stessa di Dio. È un libro che ci parla dell'amore tra un uomo e una donna, e vi accorgerete che queste persone non hanno dei nomi. Lui e lei, senza un vero nome, sono tutte le coppie della storia che ripetono il miracolo dell'amore. Narra l'inestricabile complessità dell'amore, amore di Dio e amore umano, anzi, amore di Dio nell'amore umano. Questa rilettura del Cantico dei Cantici ha come finalità di fondo dimostrare che l'amore umano e l'amore di Dio non sono come due rette parallele, come il binario del treno, che non si incontrano o che semplicemente si richiamano. L'amore di Dio sta dentro l'amore umano, come una perla preziosa. E il canto dell'amore tra l'uomo e la donna apre e al cuore e chiude tutta la rivelazione biblica. Chi ha avuto la possibilità di stare a messa oggi, il brano evangelico richiamava una situazione nuziale, ma tutta la Bibbia ha come tema di fondo, si può leggere tutta la Bibbia con il tema sponsale, con il tema nuziale. La Genesi si apre con la creazione dell'Adamo, l'essere umano nella duplice edizione del maschile e del femminile. Adam non è il maschio, Adam è l'essere umano che è creato maschio e femmina, e solo il maschio e la femmina insieme sono immagine e somiglianza di Dio. Non soltanto il maschio e non soltanto la donna, insieme l'Adam nella duplice edizione di maschio e femmina forma l'immagine e la somiglianza di Dio. Quindi all'inizio della rivelazione biblica c'è la creazione dell'uomo e della donna come relazione fondamentale per capire chi è Dio e per capire chi è l'uomo. Ma poi anche tutti i profeti, parlando dell'amore tra Dio e il popolo di Israele, tra Dio e l'umanità, fanno riferimento all'amore di due sposi, all'amore nuziale. Poi questo bellissimo libro del Cantico dei Cantici, se prendete la Bibbia, il Cantico dei Cantici, qui nel segmento, si trova proprio in mezzo, al centro del libro sacro. E poi i Vangeli fanno riferimento spesso non solo al sacramento nuziale, ma anche al rapporto uomo-donna. E infine l'Apocalisse si chiude proprio così: lo Spirito e la sposa dicono allo sposo: vieni, vieni Signore Gesù. Così si conclude la Bibbia, ancora una volta richiamando l'unione sponsale. E ho scelto di presentarvi questo libro del Cantico dei Cantici, che poi vi invito a rileggere personalmente, attraverso quattro quadretti. Il primo quadretto l'ho intitolato Il paesaggio luminoso, il secondo quadretto La notte tenebrosa, il terzo quadretto Il linguaggio del corpo e il quarto L'amore, pienezza della vita. Il primo quadretto fa riferimento alla fase emozionale dell'amore, l'emozione. Il secondo quadro fa riferimento ai deserti dell'amore, le crisi, le situazioni di conflitto. Il terzo quadro fa riferimento al linguaggio del corpo, fa riferimento al sentimento dell'amore. Sapete, emozione e sentimento non sono la stessa cosa. L'emozione è qualcosa di fugace o passeggero ed è riferito a una situazione. Vedo il sole nascere, una bellissima alba o un bel tramonto e mi emoziono, provo gioia interiore. Quell'emozione è legata alla situazione che sto vivendo. Il sentimento, ed è passeggero, il sentimento invece non è legato alla situazione, ma è legato a una relazione ed è duraturo. Io sento benevolenza, sento amore per quella persona. Ed è molto più grande dell'emozione, il sentimento. Il quarto quadretto invece fa riferimento al vertice del rapporto di coppia, del rapporto uomo-donna, che è l'amore, che contiene in sé l'emozione, contiene in sé i momenti dei deserti dell'amore, le crisi, contiene in sé il sentimento e apre questa relazione a una prospettiva di mistero, di infinito. Primo quadretto, il paesaggio luminoso. Se leggete il Cantico dei Cantici, rimarrete colpiti come vengono usati i colori e i sapori della natura in relazione alla bellezza del corpo dell'amata e del corpo dell'amato. Viene scelto di proposito la stagione della primavera. In Terra Santa dura pochissimo la primavera, alcune settimane. C'è solitamente l'inverno, e quest'anno è stato molto rigido. Da molti anni non vedevano la neve in Israele, c'è stata la neve pochi giorni fa a Gerusalemme, in Terra Santa. Poi c'è la stagione della primavera, che dura pochissime settimane, e poi l'estate, il caldo, che dura tantissimi mesi. L'autunno ancora poche settimane, e poi l'inverno. L'autore utilizza la stagione della primavera proprio intenzionalmente, perché la primavera è il segno della festa dell'amore, è il segno dei colori, dei sapori, che evocano questa gioia dell'amore. E desidero leggere, lasciare la parola proprio al Cantico dei Cantici per comprendere bene, per lasciarci anche coinvolgere emotivamente da queste belle parole. Siamo al capitolo secondo, dal versetto 8 al versetto 17. Una voce, l'amato mio, eccolo, viene saltando per i monti, balzando per le colline. L'amato mio somiglia a una gazzella o a un cerbiatto. Eccolo, egli sta dietro il nostro muro, guarda dalla finestra, spia dall'inferriato. Ora l'amato mio prende a dirmi, alzati, amica mia bella, e vieni presto. Perché ecco, l'inverno è passato, è cessata la pioggia, se n'è andata, i fiori sono apparsi nei campi, il tempo del canto è tornato e la voce della tortora ancora si fa sentire nella nostra campagna. Il fico sta maturando i primi frutti e le viti in fiore spandono profumo. Alzati, amica mia bella, e vieni presto. O mia colomba, che stai nelle fenditure della roccia, nei nascondigli dei dirupi, mostrami il tuo viso, fammi sentire la tua voce, perché la tua voce è soave, il tuo viso è incantevole. Prendeteci le volpi piccoline che devastano le vigne, le nostre vigne sono in fiore, il mio amato è mio e io sono sua, egli pascola fra i cigli. Prima che spiri la prezza del giorno e si allunghino le ombre, ritorna, amato mio, simile a gazzella o a cerbiatto, sopra i monti degli aromi. Lasciamoci proprio coinvolgere, anche, ripeto, dal punto di vista emozionale, da queste parole, e vedete come vengono utilizzati non solo i colori, i sapori della natura, ma anche il paesaggio. Si parla di monti, di colline, si conosce un po' la Terra Santa, sa che è un piccolo cosmo, in un microcosmo nel macrocosmo, perché nella Terra Santa ci sono tutti i climi, tutte le tipologie geografiche, nella Terra Santa si va da zone a meno 200 metri, nella depressione, per esempio, del Mar Morto, in cui il caldo è forte, siamo sotto il livello del mare. E poi si sale pian piano nelle pianure, nelle grandi pianure, poi ci sono anche zone collinose, zone montuose, e l'autore sacro descrive i corpi dell'amata e dell'amato attraverso la geografia, attraverso il paesaggio e la natura della terra di Dio, della terra santa. È bello sentire tutto questo. È bello assaporare questi sapori, guardare alla natura con occhi luminosi. La luce e l'armonia del paesaggio sono parabole dell'amore inteso come armonia, come felicità, come abbandono gioioso. La luce dell'amore trasfigura l'orizzonte fisico in cui si svolge la vita degli innamorati. Anche noi vediamo tutti i giorni questi paesaggi. Anche noi ci alziamo al mattino, magari troviamo una giornata bella, luminosa, ma presi da tante cose, dal vortice degli impegni, del lavoro, delle cose da fare, non riusciamo a guardare con uno sguardo contemplativo alla natura, al paesaggio, alla realtà. L'autore sacro ci invita ad avere occhi che trasfigurano la natura stessa. E addirittura evocano la geografia dei corpi dell'amato e dell'amata. Attraverso la geografia del paesaggio, l'autore sacro ci lascia intuire, presagire la bellezza geografica dei nostri corpi, del corpo dell'amato e dell'amata. Anche qui però c'è una piccola ombra, si insinua all'interno di questa descrizione. Al versetto quindicesimo si dice: prendeteci le volpi piccoline che devastano le vigne, le nostre vigne sono in fiore. C'è la descrizione bella, luminosa, armonica del paesaggio, della natura, i profumi, gli aromi che si spandono. Però si insinua la zona d'ombra tenebrosa di queste piccole volpi che intendono deturpare tutto questo. Il male può attentare l'amore, può minacciare la fragilità dell'amore. L'amore è una cosa stupenda, e come tutte le cose stupende, è immensamente fragile. È immensamente, chi fa l'esperienza, ci sono i fidanzati, ma anche gli sposi, che da 10, 15, 20, 25, 30 anni di matrimonio, anche di più, possono testimoniare come l'amore è una cosa bellissima, è la cosa più bella. L'amore tra l'uomo e la donna forse è il segno più luminoso dell'amore di Dio, ma come tutte le cose belle, anche l'amore è una realtà estremamente fragile. Basta poco, occorre maneggiarlo con cura, è una realtà fragile. Ma passiamo al secondo quadretto, un po' li scordiamo in modo veloce. Secondo quadretto, dicevo, parla dei deserti dell'amore, la notte tenebrosa, e nel Cantico dei Cantici ci sono due cosiddetti notturni, al capitolo terzo e al capitolo quinto. Poi se avrete la possibilità di leggervi per conto vostro il capitolo terzo, io desidero soffermarmi sul capitolo quinto. Mi sono addormentata, ma veglia il mio cuore. Un rumore, la voce del mio amato che bussa. Aprimi, sorella mia amica, mia colomba, mio tutto, perché il mio capo è madido di rugiada, i miei riccioli di gocce notturne. Mi sono tolta la veste, come indossarla di nuovo? Mi sono lavata i piedi, come sporcarli di nuovo? L'amato mio ha introdotto la mano nella fessura e le mie viscere fremettero per lui. Mi sono alzata per aprire al mio amato e le mie mani stillavano mirra, fluiva mirra dalle mie dita sulla maniglia del chiavistello. Ho aperto allora l'amato mio, ma l'amato mio se n'era andato, era scomparso. Io venni meno per la sua scomparsa. L'ho cercato, ma non l'ho trovato. L'ho chiamato, ma non mi ha risposto. Mi hanno incontrata le guardie che fanno la ronda in città. Mi hanno percossa, mi hanno ferita. Mi hanno tolto il mantello le guardie delle mura. Io vi scongiuro, figlie di Gerusalemme, se trovate l'amato mio, che cosa gli racconterete? Che sono malata di amore. Che cosa ha il tuo amato più di ogni altro, tu che sei bellissima tra le donne? Che cosa ha il tuo amato più di ogni altro perché così ci scongiuri? Dove è andato il tuo amato, tu che sei bellissima tra le donne? Dove ha diretto i suoi passi il tuo amato perché lo cerchiamo con te? L'amato mio è sceso nel suo giardino, fra le aiuole di balsamo, a pascolare nei giardini e a cogliere cigni. Io sono del mio amato, e il mio amato è mio, esso pascola tra i cigni. Avete un po' ascoltato la trama di questo poemetto molto, molto bello, che ci parla, come dicevo prima, della notte tenebrosa, del deserto dell'amore. La donna, chiusa nella sua stanza, non apre prontamente all'amato, ma per vezzo o per pigrizia lo lascia attendere dietro la porta. Come posso aprirti? Lei guarda dietro alle inferriate, guarda dietro la porta la presenza dell'amato e si sente fremiti dentro di sé, sente fremere il suo cuore, desidera aprirlo, ma per gioco, per vezzo o per pigrizia la donna non si alza. Come posso aprire? L'amato insiste, vuole entrare, ma la donna non si alza. Non perché non voglia l'amato, lo desidera, ma si lascia prendere dal gioco dell'amore, dal gioco dell'essere attratto. E l'amato dice: aprimi, sorella mia, aprimi, mia amata. Mi sono tolta la veste, come indossarla di nuovo? Mi sono lavati i piedi, come sporcarli di nuovo? Il gioco dell'amore si trasforma in un dramma, perché l'amato della donna, che era lì dietro la porta e desiderava entrare, dopo tanta insistenza, va via. Allora, quando alla fine la donna si decide, convinta di trovare l'amato dietro la sua porta, ha solo le tracce del passaggio dell'amato, nel profumo della mirra che l'amato ha lasciato sul chiavistello, sulla maniglia del chiavistello. Quella mirra, quel profumo della mirra è nostalgia dell'amato. Qui è passato l'amato, ma la sua presenza non c'è più, è assente. Allora questa donna va in giro per la città e sapete, vedere una donna in giro di notte non era buon segno. Le guardie probabilmente la prendono per una prostituta, allora la percuotono, la violentano, ma la donna in modo ostinato vuole raggiungere l'amato. È l'ostinazione della ricerca, perché i deserti dell'amore fanno parte della vita. L'amore conosce tempi di crisi, conosce tempi di stanchezza, di paura. E ripeto, chi fa esperienza della vita di coppia può testimoniare tutto questo. Molte volte lo scoraggiamento, la paura, per situazioni a volte banali, a volte più importanti, vuoi situazioni economiche, vuoi situazioni familiari, i figli crescono, vuoi anche incomprensioni, anche le cosiddette, come si chiamano oggi, incompatibilità di carattere. L'amore conosce le sue crisi, ma questa donna è ostinata nella ricerca dell'amato. Il tempo della crisi va riconosciuto, va vissuto fino in fondo. Bisogna chiamarlo, saperlo chiamare per nome, saper riconoscere che in questo momento noi coppia stiamo vivendo una crisi. Il nostro amore sta vivendo una stagione difficile, forse anche un po' triste. Bisogna, attraverso il dialogo, saper chiamare per nome. A volte i momenti della crisi, della paura, della stanchezza nell'amore, che vengono, ripeto, fanno parte costitutiva, starei per dire, fanno parte strutturale di un rapporto di coppia.
Non si può pensare a un rapporto di coppia senza questi periodi. Certamente non ce li andiamo a cercare noi, vengono dalle situazioni della vita. Però in questi momenti la ricerca, l'ostinazione della ricerca nel dialogo, nel rispetto assoluto dell'altro, nel saper guardare insieme alle cause, alle motivazioni, non tanto della crisi, ma le motivazioni dell'amore che fanno superare questi momenti. Occorre guardare a questa donna, a questa amata che esce dalla sua stanza e si mette a correre all'impazzata, proprio nella notte, non aspetta il giorno la donna. Noi non dobbiamo aspettare il giorno che passi l'inverno, che passi la notte. Nella notte va fatta la ricerca, nella notte occorre costruire un dialogo creativo, costruttivo, libero nel rapporto di coppia. E alla fine questa ostinazione porta al risultato del ritrovamento. I due si ritrovano. L'amato mio è scelto nel suo giardino. Il giardino è il simbolo dell'intimità della donna. A pascolare nei giardini, a cogliere i gigli, è l'allusione proprio del rapporto sessuale. Nel Cantico dei Cantici non troveremo mai la descrizione del rapporto sessuale, ma il rapporto sessuale è sempre evocato attraverso le immagini. L'amato che scende nel giardino a odorare gli aromi, i profumi, a cogliere i gigli, allude al rapporto di intimità, di amore, al rapporto sessuale tra i due. I due si sono ritrovati e in questo rapporto di amore fondano il proseguimento del loro cammino. Il terzo quadretto, che è un quadretto significativo, molto importante, il linguaggio del corpo. C'è in questi due passaggi, c'è la descrizione del corpo della donna e la descrizione del corpo dell'uomo. Prima questa descrizione è avvenuta attraverso il linguaggio naturale, paesaggistico. Adesso l'autore scende nel dettaglio e non ha paura. A volte ci prendono quei falsi pudori, pensando che tutto ciò che riguarda la sfera sessuale, la sfera del piacere, la sfera sensuale, dei corpi, la bellezza anche dei corpi dell'uomo, e pensiamo che non appartenga alla cultura cristiana. E lasciamo parlare di queste cose, descrivere queste dimensioni ai cantanti laici. Lasciamo Benigni parlare di queste cose. Noi ascoltando Benigni restiamo entusiasmati, ma questo fa parte della nostra cultura, della cultura squisitamente cristiana. Fa parte guardare alla bellezza dei corpi. Il piacere legato al rapporto sessuale è stato creato da Dio. Pensate, Dio non solo ci ha creati maschio e femmina, non solo ha detto moltiplicatevi, soggiogate la terra, dominatela, ma nel rapporto di coppia ha creato lui il piacere. È una creazione di Dio, per cui non possiamo scandalizzarci di fronte a tutto questo. E occorre parlare anche di queste cose. Noi quando siamo in macchina e ascoltiamo delle belle canzoni, a me piace la musica italiana, devo dire la verità, mi piace la musica italiana, anche le canzoni di amore italiane. E lasciamo ad altri parlare di queste cose, pensando, deleghiamo ad altri questi argomenti, pensando che non appartengono alla nostra fede, alla nostra religione. La nostra religione non ci consente di parlare di tutto questo. Ma siamo dei poveretti, degli sventurati, se pensiamo così. Parliamo di queste cose, perché sono uscite dalle mani di Dio, dalle mani divine. Capitolo 4. Vedete quanto è bella questa descrizione che si fa dell'amata. Quanto sei bella, amata mia, quanto sei bella. Gli occhi tuoi sono colombe dietro il tuo velo, le tue chiome
sono come un gregge di capre che scendono dal monte Gala. I tuoi denti come un gregge di pecore tosate che risalgono dal bagno. Tutte hanno gemelli, nessuna di loro è senza figli. Come nastro di porpora le tue labbra, la tua bocca è piena di fascino, come spicchio di melograno è la tua tempia dietro il tuo velo. Il tuo collo è come la torre di Davide, costruita a strati. Mille scudi vi sono appesi, tutte armature di eroi. I tuoi segni sono come due cerbiatti, gemelli di una gazzella, che pascolano tra i cigni. Prima che spiri la brezza del giorno e si allunghino le ombre, me ne andrò sul monte della mirra e sul colle dell'incenso. Tutta bella sei tu, amata mia, e in te non vi è difetto. Questa è parola di Dio, non è parola semplicemente umana, è parola ispirata dallo Spirito Santo. Si parla del viso, dei denti, si parla del collo, sono immagini che forse noi oggi non useremmo. Dire a una donna c'ha il collo come la torre di Davide, oggi come oggi non è tanto un bel complimento. Però allora sì, dire che tu sei come la torre di Davide, il grande re Davide, sulla quale sono appesi gli scudi. Quando si ritornava dalla battaglia, si appendevano su questa torre gli stendardi, gli scudi, e si faceva festa intorno a questa torre. Tu sei come la torre di Davide su cui sono appesi gli scudi della vittoria, i baluardi della redenzione, della salvezza. E poi si parla dei segni della donna. Si parla del corpo di questa persona, è parola di Dio tutto questo. Vediamo come descrive l'amato al capitolo 5 del Cantico dei Cantici. L'amato mio è bianco e vermiglio, riconoscibile fra una miriade. Il suo capo è oro, oro puro. I suoi riccioli sono grappoli di palma, neri come il corvo. I suoi occhi sono come colombe su ruscelli d'acqua, i suoi denti si bagnano nel latte, si posano sui bordi. Le sue guance sono come aiuole di balsamo, dove crescono piante aromatiche, le sue labbra sono gigli che stillano fluida mirra, le sue mani sono anelli d'oro, incastonati di gemme di Tarsis, il suo ventre è tutto d'avorio, tempestato di zaffiri. Le sue gambe colonne di alabastro posate su basi d'oro puro. Il suo aspetto è quello del Libano, magnifico come i cedri. Dolcezza è il suo palato, egli è tutto delizie. Questo è l'amato mio, questo l'amico mio, o figlio di Gerusalemme. Non è splendido tutto questo? È parola di Dio. La bellezza della sessualità è allusa, è evocata senza volgarità, però c'è tutta la bellezza della descrizione dei corpi, come dicevo prima, anche dell'unione sessuale, della logica del piacere legato al rapporto sessuale, che è la manifestazione, il rapporto di coppia nell'intimità sessuale è la manifestazione più grande, starei per dire, è un riflesso grande dell'unione tra Dio e tutta quanta l'umanità, tra l'amore di Dio, lo sposo e la sua sposa. E ora vorrei sottolineare qualche gesto che fa parte dell'intimità del rapporto di coppia, qualche gesto che noi compiamo a volte in modo rozzo, a volte in modo così superficiale, ma ogni gesto ha un suo significato, ha una sua pregnanza. La carezza è la celebrazione del corpo dell'altro. Quando l'amato accarezza l'amata, celebra la bellezza del suo corpo. Starei per dire, è un gesto liturgico, la carezza. L'abbraccio. Fare posto all'altro nella mia vita. Abbracciare una persona significa lasciare spazio nella mia vita della presenza dell'altro, fare posto nel mio cuore della presenza dell'altro. Il bacio, vincere la chiusura verso un'unità di respiro, è un gesto di comunione grande. Nel bacio l'uomo e la donna vincono la loro chiusura e diventano una cosa sola. Il respiro dell'uomo entra nel respiro della donna e il respiro della donna entra nel respiro dell'uomo. Anche il sacerdote bacia l'altare prima della celebrazione eucaristica. Adorare significa portare alla bocca. In latino, ad orare significa portare alla bocca, significa baciare. Noi quando adoriamo Dio è come se ci unissimo a Lui in un solo respiro, in un bacio di amore. Si dice di Mosè, è scritto nel libro dell'Esodo, si dice di Mosè che parlava bocca a bocca con Dio, lo adorava. Ripeto, il sacerdote all'inizio della celebrazione eucaristica bacia l'altare. Non è un segno di riverenza, semplicemente. Non è una forma rituale, ma è un gesto di amore grande. Significa che la mia vita è unita al sacrificio eucaristico, al sacrificio della Pasqua di Gesù. E infine l'unione dei corpi. È il gesto estremo, più estremo, di ospitalità e di accoglienza. La carezza celebra la bellezza del corpo dell'altro, il bacio celebra l'unione, l'abbraccio fa spazio all'altro nella mia vita, il bacio celebra l'unione in un unico respiro. L'unione dei corpi è il gesto più estremo di ospitalità e di accoglienza dell'altro. Ditemi che cosa c'è di più accogliente dell'unione dei corpi. Se esiste una forma di accoglienza più grande che c'è nell'unione dei corpi. Io aprendo la mia intimità all'altro, lo accolgo per tutto quello che è e lo lascio entrare nella mia vita, così io entro nella sua vita, lo accolgo, creo una comunione intensa di amore. Mi avvio verso la conclusione. L'amore è pienezza della vita. Mettimi come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul tuo braccio, perché forte come la morte è l'amore. Tenace come il regno dei morti è la passione. Le sue vampe sono vampe di fuoco, una fiamma divina. Le grandi acque non possono spegnere l'amore, né i fiumi travolgerlo. Se uno desse tutte le ricchezze della sua casa in cambio dell'amore, non ne avrebbe che disprezzo. L'intuizione erotica dell'amore, erotica viene da Eros, che è l'amore sensuale, l'amore passionale, di cui ci parla il Cantico dei Cantici. Non ha paura di parlarci in Cantico dei Cantici di questo amore sensuale con tutte le tinte, con tutti i profumi, con tutti gli atteggiamenti che parlano del corpo e della sensualità. Quindi echeggiano le parole della Genesi, carne della mia carne, osso dalle mie ossa, Genesi 2:23. Il mio amato è mio e io sono sua. Carne della mia carne, osso delle mie ossa. C'è la totale appartenenza tra l'uomo e la donna nell'assoluta donazione reciproca. L'emozione che fa parte dell'amore e la miccia dell'amore comporta anche momenti di crisi, la seconda fase dell'amore, i deserti dell'amore, ma c'è anche il sentimento, la terza fase, quell'amore che diventa sempre più relazione accogliente, con tutte le sfumature di questo sentimento, la carezza, l'abbraccio, il bacio, l'unione dei corpi. Ma poi anche il sentimento si apre un di più dell'amore, perché io amo l'altro, amo l'altra, non soltanto quando sento di amare l'altro. L'amore anche se comporta la fase del sentimento, ma non coincide esclusivamente col sentimento. L'amore è di più del sentimento. Non amo l'altro solo quando sento di amare l'altro, e quando non sento di amare l'altro, perché c'è un deserto, c'è una crisi nel rapporto di coppia. Finisce l'amore? Non finisce l'amore. L'amore sta prendendo ancora una forma diversa, la forma più matura, che è la fedeltà. Non è il sentimento la forma più matura dell'amore. Il frutto più maturo dell'amore è la fedeltà. Dire all'altro: io vorrei stare sempre con te, io vorrei sognare anche la vecchiaia insieme a te, io vorrei sognarmi sempre insieme con te, non soltanto quando le cose vanno bene, ma anche quando le cose vanno male, quando è difficile andare avanti, quando c'è una crisi, quando c'è una paura forte, un timore, quando subisci dei fallimenti nella vita, la perdita del posto di lavoro. Io voglio stare accanto a te sempre, e lo diciamo nel giorno del matrimonio, quando le cose vanno bene, nella salute, ma anche nella malattia, se dovesse subentrare una sofferenza. Lo metto in conto anche nel corso prematrimoniale, che siamo persone fragili. Può anche subentrare una sofferenza, non ce l'andiamo a cercare noi, ma può subentrare una sofferenza nella mia persona. Io voglio rimanere sempre con te, voglio sognarmi sempre insieme con te. Mettimi come sigillo sul tuo cuore. La donna vuole entrare nel cuore dell'uomo, essere una stessa cosa con l'uomo. Perché forte, è interessante questa frase, molto bella, forte come la morte e l'amore, tenace come il regno dei morti e la passione. Nemmeno la morte può distruggere il sigillo dell'amore. L'amore, con la sua passione ardente ed esclusiva, riesce a sopravvivere alla morte. Tutto la morte porterà via: le realtà materiali, i soldi, le proprietà che ci siamo fatti, anche i debiti. Tutto la morte porterà via. Ma l'amore non può essere distrutto dalla morte. La morte non ha potere sull'amore, non ha alcun potere. L'amore vince la morte, perché la morte è stata vinta dalla passione di Gesù. Quando parliamo di passione di Gesù, non alludiamo solo alla sofferenza. La parola passione è amore, ed è la passione di Gesù che entra nella morte e vince la morte. È più forte della morte. L'autore mette in scena un amore particolare che è radicalmente, totalmente umano. L'autore del Cantico dei Cantici parla di un amore radicalmente e totalmente umano. Non occorre fare indebiti spiritualismi. Noi siamo bravi, soprattutto i preti, sono bravi a spiritualizzare tutto. Qua si parla di amore carnale, di amore eminentemente umano, un amore in carne ed ossa, ed è proprio qui che si cela un seme divino. È questa la via per conoscere il Dio amore. Concludo sull'interpretazione. Perché questo libro sta nella Bibbia? Perché il Cantico dei Cantici sta nella Bibbia? Il libro della Genesi ci parla della creazione di Dio, i profeti parlano dell'amore tra l'uomo e la donna, ma fanno riferimento sempre a Dio e al popolo di Israele. Non parlano mai soltanto dell'amore tra l'uomo e la donna. Dicono come una sposa prende un giovane, come un giovane sposa una vergine. La prima lettura di questa sera, tratta dal libro del profeta Isaia: così ti prenderà il tuo creatore, ti sposerà, sarai chiamata non più desolazione, terra deserta, ma terra sposata. Però i profeti fanno sempre allusione all'amore tra Dio e il popolo. Qui non c'è mai questa evocazione, questa allusione. Perché questo libro sta nella Bibbia. Perché il Cantico dei Cantici sta nella Bibbia? E nel corso della storia si sono fatte tante interpretazioni. Prima lo devo all'interpretazione spirituale. Il Cantico dei Cantici sarebbe una celebrazione dell'amore tra Dio e il suo popolo messo in scena dall'autore, che parla dell'amore tra due persone. Ma la finalità dell'autore è parlare di Dio e del popolo. Ma è un'interpretazione molto riduttiva. Ripeto, noi spiritualizziamo tutto. Il nostro errore è che spiritualizziamo, e talmente spiritualizziamo, talmente impieghiamo le nostre energie a spiritualizzare tutto, che poi lo spirituale diventa evanescenza. Spiritualizza ora, ancora, e lo spirituale che cosa diventa? Qualcosa di evanescente. Ma nel cristianesimo lo spirituale non è slegato all'umano. Ancora nella nostra testa c'è la contrapposizione tra materiale e spirituale, sacro e profano. Ma da quando il Figlio di Dio si è fatto uomo, si è incarnato, non esiste più questa distinzione. Non esiste la distinzione tra sacro e profano. Perché io posso fare cose profane, ma da uomo credente. Allora sarò un uomo spirituale, anche facendo i servizi a casa, anche sul posto di lavoro. Posso fare cose estremamente profane da uomo credente e sarò uomo a tutti gli effetti spirituale. Così come al contrario, posso fare cose sacre da uomo profano. Posso celebrare la messa per interessi miei personali. Sto facendo una cosa oggettivamente sacra, ma non la sto facendo da uomo spirituale. Per questo non c'è questa distinzione tra sacro e profano. Lo spirituale sta dentro l'umano, perché Dio si è fatto uomo, si è incarnato. Allora non si può interpretare il cantico dei cantici a livello semplicemente umano, a livello, scusate, semplicemente spirituale. Ma vi suggerisco l'interpretazione simbolica. Il simbolo non è uguale al segno. Mentre il segno rimanda a un'altra realtà, il segnale stradale che mi dice all'ingresso di Carosino, sto inventando, che fra 200 metri c'è la parrocchia, per cui se prosegui dritto e poi giri a destra, troverai la parrocchia di Carosino. Il segnale stradale rimanda, non ha una sussistenza in sé, ma rimanda necessariamente a qualcos'altro. Se il segnale stradale fosse sbagliato, non ci farebbe mai arrivare alla parrocchia di Carosino. Oppure io, venendo da Taranto e leggendo il segnale stradale parrocchia di Carosino a destra e parcheggio la macchina sotto il segnale stradale, significa che non arriverò mai alla parrocchia di Carosino. Per cui l'amore umano non è un segnale stradale dell'amore di Dio, non rimanda soltanto a qualcos'altro senza avere consistenza in sé. Per questo uso la categoria non del segno, ma del simbolo, che in greco significa mettere insieme. Simbolo è mettere insieme. Il simbolo mette insieme due realtà, l'una visibile, concreta, reale, ma evocativa anche di un'altra realtà invisibile ma reale. L'amore umano è simbolo dell'amore divino perché ha una realtà concreta in sé. Questo libro del Cantico dei Cantici, letto da un profano, da un laico non religioso, ha una valenza in sé. Però l'amore umano e anche al tempo stesso, pur avendo una valenza in sé insostituibile, reale, concreta, e al tempo stesso evocativo di un'altra realtà, di una realtà invisibile ma reale, che è l'amore di Dio. L'amore umano, ripeto, non è segno dell'amore di Dio. L'amore umano è simbolo dell'amore di Dio, va vissuto in pienezza anche nella sua sensualità, concretezza, emotività, nel suo sentimento, nella sua fase anche più alta dell'amore, va vissuto in pienezza ed ha una sua valenza e una sua consistenza in sé, però è arricchita anche di un altro senso, evoca l'amore stesso di Dio. Per questo questo libro, pur non parlando mai di Dio, soltanto con la fiamma divina, no? Si dice, come una fiamma divina, ma non parla mai di Dio, pur non parlando mai di Dio, contiene in sé corporalmente la pienezza della divinità, come di Gesù. San Paolo dice, quanto è bella quell'espressione, a me piace molto, nella lettera ai Colossesi, il Figlio di Dio, Gesù Cristo, contiene corporalmente tutta la pienezza della divinità. Che cosa significa questa? Per un laico non significa assolutamente niente. Il Figlio di Dio contiene corporalmente tutta la pienezza della divinità. Se noi vogliamo sapere chi è Dio, da quando il Figlio di Dio si è incarnato, non possiamo non guardare il volto umano di Gesù di Nazaret. Il volto umano di Gesù di Nazaret contiene corporalmente tutta la pienezza della divinità. E concludo con questo passo di Bonhoeffer che gli ho messo sul testo, mi piace molto e penso che riassuma la catechesi di questa sera. Dice Bonhoeffer alla fine del foglio, in grassetto: è pericolo di ogni forte amore erotico che per esso si perda, vorrei dire, la polifonia della vita. Intendo dire questo: Dio e la sua eternità vogliono essere amati con tutto il cuore, non in modo che ne risulti compromesso o indebolito l'amore terreno, ma in un certo senso come cantus firmus, rispetto al quale le altre voci della vita suonano come contrappunto. Uno di questi temi contrappuntistici, che hanno la loro piena autonomia e che sono tuttavia relazionati al cantus firmus, e l'amore terreno. Anche nella Bibbia c'è infatti il Cantico dei Cantici, e non si può veramente pensare amore più caldo, sensuale, ardente di quello di cui esso parla. Dove il cantus firmus è chiaro e distinto, il contrappunto può dispiegarsi col massimo vigore. Chi conosce un po' la musica, la conosco la musica, il nostro parroco conosce bene anche la musica. Io non la conosco bene, però sembra che Bonhoeffer voglia dire questo, che il contrappunto in una polifonia, in una sinfonia che arricchisce questa musica polifonica, sinfonica, il contrappunto si inserisce con una sua autonomia. Se voi eseguite soltanto il contrappunto, non è qualcosa di che non ha consistenza in sé. Il contrappunto suonato ha una consistenza in sé, come quando voi nel coro fate la terza voce, la quarta voce. Se si suona soltanto sulla riga della quarta voce, ha una consistenza in sé quella melodia, è una melodia. E così è l'amore terreno, che ha una consistenza in sé, dice Bonhoeffer. Però come è più bello il canto polifonico. Se questo contrappunto lo inseriamo, lo uniamo insieme ad altri temi contrappuntistici, ad altre voci, ad altre melodie, si forma una polifonia che supera di gran lunga il contrappunto. Non riduce e non sostituisce l'autonomia del contrappunto, ma lo arricchisce e lo porta alla massima bellezza. Questo è l'amore di Dio, è il cantus firmus. Il nostro amore umano, terreno, è un amore splendido che ha una sua autonomia concreta, vera, reale, e che è questo contrappunto, ma unito ad altri contrappunti, dà una melodia, una polifonia stupenda, straordinaria. Da solo basta a se stesso l'amore terreno, ma arricchito dell'amore divino è di gran lunga più interessante e più aperto al mistero e all'infinito. Grazie.
Bravissimo.
Penso
visto che i regali che il Signore ci fa sono proprio tanti. Bisogna soltanto spalancare il cuore e cogliere la bellezza dello Spirito che passa nei doni che Dio ci fa. Io ho provato dentro di me una gioia profonda in questa condivisione per tanti motivi. Un motivo strettamente proprio, mi permetto di dire, sacerdotale, presbiterale. La gioia di sentire confratelli che nella profondità della parola parlano lo stesso linguaggio, perché non è scontato questo. Sentire un sacerdote che queste cose che Don Davide in un modo così bello questa sera ci ha comunicato sono una ricerca costante della nostra comunità, anche quell'amare la nostra città e il desiderio di non spiritualizzare l'amore ma di rendere visibile nella storia l'amore. Allora ho sentito proprio una gioia in una condivisione che ci porta nelle cose essenziali. Questo io proprio voglio ringraziare Don Davide di questo bene che ha fatto a me questa sera personale in questa condivisione così profonda. E poi, prima di dire insomma un pensiero finale, se c'è qualche riflessione, qualche domanda da poter fare. Peppino,
non fate difficili,
io ho cercato di fare. Voi non fate quelle difficili, eh? No, Don Davide, vorrei fargli questa domanda perché tu ti ho parlato. Scusi, le chiedo questo, lei ha detto poc'anzi che la morte distrugge tutto, tranne l'amore, perché l'amore sopravvive anche alla morte. Allora io le faccio questa domanda. Se una signora, io sono sposato ad aprile, il 26 di aprile, faccio 37 anni di matrimonio. Allora le chiedo questo. Se mia moglie dovesse rimanere vedova, o io dovessi rimanere vedova, perché sa, nella vita non si sa mai, però lo può succedere. Allora, le chiedevo questo, no? È difficile pensare che chi si dovesse risposare lo faccia solamente ed esclusivamente per un atto così di passare la vecchiaia assieme, per stare assieme. E quindi io ho avuto un padre, ho avuto un papà che si è risposato e la cui moglie è viva, lui è morto. Allora pensare che lo abbia fatto solamente perché dovesse, o per interesse, mi faceva uscire ingegnere, o perché dovesse esserci la possibilità di fare solamente una vecchiaia assieme a questa donna, no? Allora, perché lei ha detto che l'amore e non muore mai? Io mi rifiuto di pensare che mio padre, che si sia risposato, lo abbia fatto solamente per il motivo che l'ho detto. Grazie.
Raccogliamo un po' se ci sono.
Io volevo dire semplicemente questo. Volevo ringraziarla per questa serata, per queste belle parole, perché non capita spesso sentire parlare dell'amore tra un uomo e una donna, anche dal punto di vista sessuale, in maniera così profonda e poetica. E io davvero pensavo, mentre lei parlava, che mi piacerebbe che molti giovani ascoltassero, molti giovani che si accingono al matrimonio, molti ragazzi, ascoltassero questa lezione bella di vita come CD invece di un CD musicale, perché purtroppo credo che la causa di tanti fallimenti matrimoniali sia da ricercare proprio nella mancanza di questa poesia nell'amore, cioè la causa va ricercata proprio nello svuotamento della parola amore e del rapporto, dello svuotamento di valori che ha avuto il rapporto di coppia in questi anni. Io sono un po' stanca, devo dire, anche come mamma, come donna, come persona impegnata nel mondo del lavoro, a sentir parlare purtroppo di va dove ti porta il cuore. L'amore è una cosa seria, è una cosa importante, è una cosa bella e credo che vada veramente esaltata e cantata in questo modo. In questa settimana ho avuto modo di partecipare ad un'esperienza luttuosa, c'era anche Don Luca Angelo che può testimoniare, di una persona anziana che è morta a Grottaglie, e guardavo davvero in modo emozionata, ero molto emozionata quando guardavo il marito, sono entrambi anziani, la soglia di 90 anni, con quante lacrime e con quanto amore piangeva la sua sposa, ed era per me una bellissima testimonianza di amore. Grazie.
Pure io questa sera voglio dire un grande grazie a Don Davide, perché per la prima volta, lo dico con tutta sincerità, sento, come dire, liberalizzare finalmente anche il rapporto sessuale all'interno della coppia, perché ha detto bene, i preti spiritualizzano troppo, tanto tutto, fino al punto, insomma, da farci dimenticare che l'attrazione fisica che una coppia, all'interno di una coppia, la relazione all'interno di una coppia esiste, insomma, sembra quasi da mortificare, sembra quasi da evitare, insomma, il rapporto di coppia finisce per essere vissuto in modo veramente negativo. Invece no, il Cantico dei Cantici, che poi penso che lo sappiamo un po' tutti, è poesia pura, diremmo poesia delle poesie, insomma, per me che amo la letteratura. E gli ebrei, insomma, non dico niente di nuovo, lo considerano forse il canto erotico per eccellenza. E il Cantico dei Cantici in effetti esalta questa bellezza del rapporto fisico, questa bellezza del rapporto di coppia. Ha detto, l'ha introdotto benissimo, io sono veramente contento. Fra le altre cose, leggevo così casualmente gli ultimi versi del capitolo 4. Dice: tutta bella sei Maria, tutta bella sei tu, amata mia, e mi ha ricordato appunto tota pulcra es Maria, et macula originalis non est in te, e anche qua, e tu, e in te non vi è difetto. Ho detto, questo mi sembra proprio, insomma, l'esaltazione vera di quella che poi è anche l'amore per Maria. Grazie assai, veramente.
A tempo lo spiritualizzare.
Come si chiama?
Peppino.
Giuseppe Pino. Pino, non so se ho capito benissimo la tua domanda. Anzitutto qualche cosa poi gliela chiederai a tuo padre quando andrà. Non ti posso rispondere io a questo. Poi anche le seconde nozze, dopo la morte del partner, anche le seconde nozze sono vero matrimonio, per cui il Cantico dei Cantici va applicato a ogni rapporto di coppia, anche a queste seconde nozze dopo la vedovanza, dopo, sono vero matrimonio, c'è vero amore. Io spero che non ci si risposi semplicemente per farsi stirare i vestiti, per farsi pulire la biancheria. Io spero che non si faccia ancora questo, forse è passato del bagno. Sono vere nozze anche che ripetono il miracolo dell'amore, anche queste seconde nozze. Anche apprezzo molto l'intervento della signora che si chiama
Loredana.
Io una settimana fa ho perso il nonno di 92 anni, e vedevo mia nonna come piangeva per la perdita del nonno. Mi ha colpito che alla fine del funerale, che ho dovuto celebrare io, mentre la barba usciva, mia nonna ha mandato un bacio, mi ha commosso questo bacio. Loro si scannavano dalla mattina alla sera. Si accapitavano sempre, ma era
come
vita.
Come accade nelle migliori famiglie.
Era vita per loro, era vita per loro. Poi non,
la dinamica di coppia.
Non riuscivano a prendere il
punto senza no.
L'altra. Non riuscivano a stare un minuto senza. Mi ricordo qualche anno fa, quando mia nonna fu ricoverata in ospedale, mio nonno al telefono le diceva: amore, come stai? A noi ci viene da ridere, a noi nipoti, però è bello questo bacio.
Perché prevaleva il sentimento e non l'emozione, come sì, diceva sì, all'inizio.
Il sentimento può rimanere per tutta la vita. Qualche giorno fa si è venuta a confessare una persona, no, certamente di Carosino, perché non ho mai confessato a Carosino, perché stati tranquilli. Si è venuta a confessare una persona che diceva, un uomo che diceva: padre, confesso che ho fatto l'amore con mia moglie, ho avuto rapporti sessuali con mia moglie, è peccato? Ho detto io: no, è peccato se non li hai. È peccato se dimentichi e cancelli del tutto questa dimensione importante della vita di noi. Non spiritualizzate il rapporto, non pensate che vi dovete liberare da questo fardello della sensualità, per cui nel cammino di vita cristiana più si è maturi, più quando si è liberi da questa dimensione materiale della sensualità. Sono chiacchiere queste. Sono chiacchiere, non è la vera fede questa, non è la vera fede. Il rapporto sessuale nella vita matrimoniale è vitale, è fondamentale. Se riuscite, non abbandonatelo mai. Nei limiti delle tasse, così come ti riesci, insomma.
Ogni età porta i suoi frutti.
Se parla
ogni età porta i suoi frutti.
Se parlano le canzoni, se parla Benigni di queste cose, tutti rimaniamo estasiati. Quando Benigni fece l'ultimo canto del paradiso e parlava dell'amore tra loro, dice: mamma mia, che belle parole. Se ne parla un prete ci scandalizziamo, ma non ci dobbiamo scandalizzare.
Ringraziamo il Signore di tutto questo, e la cosa più bella che mi sembra cogliere anche da queste riflessioni finali è che in quella carnalità c'è la vera spiritualità. Nel rapporto sessuale ci si può amare in modo genitale, e in quella carnalità sapere che c'è la spiritualità, perché altrimenti siamo nell'evanescenza dell'amore. Ma l'amore è corpo. Noi ogni giorno sull'altare diciamo: questo è il mio corpo. Cristo è un uomo erotico che dona la sua corporietà per la salvezza dell'uomo. Allora noi ringraziamo il Signore, perché questo certamente ci aiuta a recuperare queste dimensioni così profonde, ma anche forse nelle nostre relazioni quotidiane ci aiuta ad amarci di più di corpo, carnalmente, per non rischiare anche di impostare una comunità o un modo di essere su delle idee. Il nostro amore, anche quello più quotidiano, è un amore carnale. Come facciamo noi a vedere lo Spirito Santo? Con una colombina così, no? Da come la carne si muove, da come le parole dicono, dai gesti che siamo capaci di porre. Ha citato Don Davide l'ambiente del lavoro. Come si fa a vedere lo Spirito Santo nell'ambiente? Se uno dice sempre Gesù, 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 ma uno può dire Gesù, 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 è proprio nulla. Da come carnalmente passa questo amore così profondo. L'altra sera con i giovani abbiamo visto una lezione di economia su come la fede non ha detto una volta la parola Gesù, chi parlava, ma carnalmente nelle sue idee si sentiva il messaggio spirituale, non spiritualistico, è diverso, no? Lo spiritualismo dallo spirituale. E come ci è stato ben ricordato, lo spirituale si vede nella carne. Una carne staccata, uno spiritualismo staccato dalla dimensione della carne non è quello che il Verbo incarnato ci ha detto e ci ha raccontato. Vogliamo ringraziare Don Davide, facciamo un altro applauso. Molto molto. Io volevo ricordare che domani sera, se potete partecipare, alle 20 in chiesa ci sarà un incontro sul rendiconto dello scorso anno pastorale dal punto di vista economico, ma il punto di vista economico è la minor cosa rispetto invece a quello che è l'amore in circolo, si chiama così domani. Parleremo in un modo sintetico di come l'amore che passa nella comunità ha un risvolto carnale, sociale, all'interno del nostro paese. Chiamare per nome queste cose, io questa sera nel diario che poi alla fine del mese viene pubblicato da Franco, insomma scritto al computer, scriverò l'amore in circolo che è passato, scriverò, perché questo poi rimane nella biblioteca. Grazie a Don Davide che questa sera ci ha parlato dell'amore carnale che racconta lo Spirito Santo, e anche su queste pagine del discorso c'è quello che la nostra storia ha vissuto. È una modalità semplice di ricordarci come l'amore in circolo diventa storia. Vogliamo fare anche una preghiera, perché qualcuno ci chiede in mezzo a noi la preghiera per dei giorni un po' di ricovero, di accertamento, di domande, che il Signore benedica tutte le persone che vivono la sofferenza anche del corpo, la ricerca di una salute della carnalità, di una salute piena anche di salute fisica e di luce fisica. E poi voglio ricordare alle coppie dei fidanzati che noi ci vediamo tra 15 giorni, il 3 febbraio, alle 20, solo con le coppie, in chiesa però, alle ore 20, con le coppie dei fidanzati, mentre con tutti ci diamo ancora appuntamento la terza domenica del prossimo mese. Grazie a tutti e buona estate. Grazie a tutti.